Germania 2006, i campionati mondiali di calcio.
Amici sportivi della Radio Vaticana, del canale 105 Live, ancora una buona giornata da Luca Collodi e ancora un non solo sport speciale del lunedì dedicato ai campionati del mondo di calcio in corso in Germania. Gli ospiti di oggi, Birgit Potler della redazione tedesca della Radio Vaticana, con lei parleremo delle iniziative della Chiesa tedesca per il Mondiale e ancora Silvonei José Proz della redazione brasiliana, parleremo del Brasile e delle squadre latinoamericane e salutiamo il nostro collega Antonio Menenti che ci parlerà con alcune pillole di quello che è il dietro le quinte del campionato del mondo. Interessante alcune notizie che abbiamo trovato. Ma iniziamo come nostra tradizione con una breve rassegna stampa di oggi, la andiamo a prendere da due quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport, titolo Un'Italia da rifare, De Rossi squalificato, Totti e Toni giù, azzurri nervosi, questo è quello che ci dice la Gazzetta dello Sport. E ancora sul Mondiale, giorni difficili per la nazionale in vista della sfida di giovedì pomeriggio alle 16 con la Repubblica Ceca. E ancora sulla Gazzetta dello Sport, un riferimento al Brasile, Adriano gol, il Brasile cresce. Così la Gazzetta dello Sport che celebra anche il ritorno in Serie B del Genoa. Ieri a Genova grande festa per il ritorno appunto tra i cadetti della squadra del Grifone. E ancora andiamo dalla Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport Stadio. Il titolo riguarda il Brasile. Brasile primo, evitiamolo, è il consiglio del Corriere dello Sport Stadio. Adriano e Fred qualificano i brasiliani per non trovarsela di fronte già negli ottavi di finale. L'Italia deve chiudere il girone al primo posto e battere la Repubblica Ceca. Giovedì contro i cechi bisogna pensare solo a vincere. Così il Corriere dello Sport, parla Lippi, dateci fiducia, andremo lontano. E ancora c'è Luigi Ferraiolo, un editoriale, il caso De Rossi non sia un alibi per la nazionale italiana. E ancora dal Corriere dello Sport, il moto mondiale in Catalogna, dramma sfiorato, poi vince Valentino Rossi, Gibernau, Capirossi e Melandri cadono e finiscono in ospedale senza gravi danni, incidente alla partenza del moto Gran Premio. Questo oggi sui giornali sportivi, non abbiamo tutto sport che questa mattina non è arrivato nella nostra redazione. E torniamo ancora in diretta. Abbiamo detto che abbiamo delle pillole oggi, vi presentiamo un po' il dietro le quinte del Mondiale in corso in Germania. Lo facciamo grazie al collega della Radio Vaticana, Antonio Menenti.
Dunque, prima di tutto ci piace far vedere un attimo i lati positivi di questo nuovo Mondiale. I nostri amici della Germania hanno deciso di far fare il pallone e i palloni che stanno praticamente animando il gioco in Pakistan. Il Pakistan è famoso per uno, diciamo, dei problemi grandi del nostro mondo, che è il lavoro minorile. Eppure quest'anno hanno garantito che i ragazzi non sono stati utilizzati per questo lavoro, e questo è dato ancora più risalto dal sito www.commercioetico.it.
Germania 2006.
E dopo questa notizia che ci rassicura sul fronte del lavoro minorile, più volte quando si parla di calcio spesso si parla di palloni fatti sfruttando proprio il lavoro minorile, grazie quindi a questa bella notizia che ci ha dato Antonio Menenti, veniamo con Birgit Potler della redazione tedesca a seguire e ad aggiornarci un po' su quella che è l'attività della Chiesa tedesca, che sta seguendo molto attentamente il campionato del mondo di calcio in corso proprio in Germania. Un particolare Birgit, il problema della prostituzione. Noi abbiamo detto nei giorni scorsi che c'era una grande attenzione, una grande denuncia della Chiesa verso questa piaga sociale che a quanto pare sul fronte dei mondiali sembra riprendere vigore in Germania.
Sì, un grande problema, soprattutto perché in Germania di solito la prostituzione è un certo tipo di legale, c'è una legge per la prostituzione dell'anno 2002, questa legge è entrata in vigore, per evitare la violenza della prostituzione che esiste in altri paesi europei. E adesso la Chiesa, come tutta la società tedesca, ha paura che entra anche la prostituzione violente in Germania e rimane anche dopo i mondiali. La cosa strana è che c'è una richiesta sulle conseguenze di questa legge entrata in vigore nel 2002, ma i risultati sono ancora un segreto dal Ministero della Famiglia.
Che tipo di legge, Birgit? Ricordiamolo agli amici ascoltatori.
È una legge che ha fatto la prostituzione legale. Secondo questa legge, la prostituzione in Germania è un servizio, una professione secondo l'industria terziaria, direi. È proprio una professione come vendere i giornali, per esempio, per dare un esempio facile. E, secondo questa legge ci sono circa 40.000 prostituite legali in Germania.
Naturalmente è un commercio che è diventato fiorente ora con l'arrivo di tanti sportivi in Germania, sì, per i campionati del mondo. La Chiesa però si è opposta.
La Chiesa
tedesca?
La Chiesa tedesca, ma cattolica e evangelica, è protestante. La Chiesa ha fatto un numero, ho già raccontato.
C'è un numero verde, ricordiamolo.
Un numero verde di un'associazione che si chiama Solvodi, significa aiuto per tutte le donne che soffrono. E, ognuna persona che sente un indizio, un sospetto di prostituzione violente può chiamare questo numero verde. E hanno detto che nella prima settimana c'erano già 100.000 chiamate.
Quindi per denunciare questo fenomeno, sì, ad associazioni proprio che sono collegate con la Chiesa cattolica e protestante tedesca.
Ma la cosa mi sembra un po' strana quando vedo i mondiali da lontano, da Italia, e quando vedo un po' la televisione tedesca. Le medie tedesche non parlano tanto di questa preoccupazione come le medie francesi e italiane. Le medie tedesche parlano soprattutto del fatto che la Germania festeggia. I tedeschi festeggiano questi mondiali e possiamo dire che i tedeschi hanno trovato un certo tipo di orgoglio, di sentimenti per la nazione, orgoglio fra virgolette. Questo è una cosa importante perché i tedeschi vogliono sempre allontanare da sé il sospetto del nazismo e adesso si canta l'inno nazionale in strada, si porta la bandiera con sé. Questo è un nuovo tipo da festeggiare. E la Chiesa dice anche su questo fatto, va bene, un certo tipo di orgoglio è giusto, ma fate attenzione, proprio non parlate dal nazismo, dovete essere festeggiare, ma dovete anche fare tanto tanto attenzione che non il fatto non crea il contrario.
Tra l'altro in Germania si stanno verificando degli episodi preoccupanti nel rapporto tra i tifosi tedeschi e quelli inglesi. Ci sono stati anche degli scontri e questo ci dimostra come la storia in alcuni sia ancora reale. Il rapporto tra Germania e Gran Bretagna non è mai stato facile, ce lo dice la storia.
La stessa cosa è con Olanda, per esempio, con i tifosi della nazionale Olanda. E, la storia con i tifosi inglesi è una storia naturalmente della politica, ma anche della società e del calcio. C'erano sempre gli scontri durante i mondiali europei, ma anche nei giochi sul livello europeo. E adesso, quando l'Inghilterra vince la girone e la Germania fa seconda, noi giochiamo nei ottavi contro l'Inghilterra e la mia preoccupazione è proprio che c'è un po' una battaglia, se in campo, se fuori di campo.
Birgit, come sta, finiamo parlando appunto di sportivi, di tifosi in Germania, come sta andando avanti l'esperienza delle parrocchie multilinguistiche, cioè che stanno accogliendo tifosi di una particolare nazione in Germania?
Stanno accogliendo i tifosi, stanno festeggiando, fanno le messe. la domenica mattina e anche durante la settimana. Per esempio ad Amburgo c'era la festa più grande dei tifosi con 12.000 persone che hanno festeggiato insieme, ma hanno iniziato con una preghiera ecumenica. Io ho parlato con l'arcivescovo di Amburgo, che è proprio tifoso, e lui ha detto che voleva provare da dare una paragone fra religione e calcio. Per esempio, lui ha cantato i salmi e volevo dare l'esempio ai tifosi che cantare i salmi è un po' come cantare l'inni e i brani nello stadio, ma è importante, prima era la religione, dopo il calcio.
Germania 2006.
E ringraziamo Birgit Pottler della redazione tedesca della Radio Vaticana che ci ha informato su come la Chiesa tedesca sta vivendo questo importante appuntamento internazionale dedicato al calcio. Ma finalmente salutiamo Silvonei José Proza della redazione brasiliana. Silvonei, grazie, buona giornata.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti i nostri amici.
Allora, restiamo a parlare di tifosi, perché una delle immagini che ci stanno colpendo dalle dirette televisive e dai commenti dei giornali è proprio quello del tifo brasiliano. Non è un problema, non è una caratteristica nuova, non è un problema naturalmente il tifo brasiliano, ma certamente forse quest'anno c'è qualcosa di diverso in Germania.
Beh, il tifo brasiliano, la torcida brasileira, no? Come si conosce, è molto presente negli stadi, non solo nelle partite del Brasile. Basta pensare che la torcida brasileira, no? Anche quando giocano tennis, fa tifo con il tamburo, perciò è un problema di presenza. I tifosi brasiliani, questa è una cosa interessante, si sono concentrati a Colonia. A Colonia sono la grande parte, di Colonia vanno a Dortmund, a Munich e vanno anche a Berlino, con i treni speciali. Sono 25 treni per i brasiliani. Questa è una cosa interessante. E un giornalista ha accompagnato uno di questi treni, no, per capire come funzionano. Le prime due ore di viaggio tutti dormono, nella seconda si comincia a svegliare, nella terza ora nessuno dorme. Tanto è andata come ritorno. Immagino ieri sera che cosa è successo. Il Brasile è uscito ieri nella seconda parte della partita dell'incubo che mettono nelle spalle di Ronaldo, di Ronaldinho, che non stanno facendo quello che dovevano fare. Comunque sia, due gol, sei punti, classifica. E questo è un dolce risveglio un lunedì.
Silvonei, una domanda è anche questa, una riflessione. Quest'anno il Brasile sembra, almeno dalle prime partite, fare meno paura rispetto allo spettacolo, alla tecnica che ci ha abituato anche negli anni scorsi e nelle partite della nazionale brasiliana. Vediamo invece l'Argentina che sta crescendo molto, abbiamo visto il Costa Rica, abbiamo visto anche l'Ecuador, abbiamo visto il Paraguay. Che cosa sta succedendo nella geografia calcistica dell'America centro-meridionale? C'è qualche novità?
Comunque io sono contento di come il Brasile sta giocando fino adesso. Per una unica ragione. Il Brasile è sempre il favorito, deve arrivare a fare spettacoli e basta. Ho visto anche tanti giornalisti italiani, no, io voglio spettacolo del Brasile anche se non vince. Non domandare al brasiliano se vuole che vinca o che dia spettacolo, vuole vincere. Questo è secondo posto in Brasile, è l'ultimo, non è secondo
Quindi
posto.
Quindi vuoi dire che sta sacrificando lo spettacolo al pragmatismo
in questo momento abbiamo visto che cosa ha fatto con la Croazia e quello che ha fatto con l'Australia ieri. Hanno giocato in 8, 9 in difesa. La caratteristica del gioco del Brasile è molto individuale. Ronaldinho, quando prende la palla, ci sono tre giocatori insieme che lo cercano. Però questa è una costruzione. Vediamo la prossima partita con il Giappone, dove non c'è più l'obbligo di vincere. Credo che 4-5 titolari, tra i quali anche Adriano, Cafu, Emerson, non giocheranno perché sono con il giallo, perciò vogliono risparmiare quelli che non riescono. Credo che Ronaldo torna a giocare perché ha bisogno di gioco. Per la prima volta Ronaldo ieri ha ricevuto gli applausi dei tifosi brasiliani dopo il gol di Adriano, perché è stato fatto lui, ha costruito la giocata lui, per la prima volta, possiamo dire allora, in più di 120 minuti di partite, perché 90 più la prima parte e la seconda parte, Ronaldo è stato, diciamo, ringraziato dai suoi tifosi.
Silvonei, torniamo alla domanda iniziale. Come sta cambiando il calcio dell'America centrale e dell'America meridionale? Ci sono 5 squadre, se non vado errato, in Germania, e sul piano sociale anche in quelle nazioni il calcio è fondamentale.
Il calcio è un sogno, è una religione della gente. Il primo regalo del bambino è il pallone. No? La prima cosa che si regala un bambino o a una bambina in Brasile, per esempio, è il pallone. Tutti vogliono. Diciamo l'utopia della vita, no? Loro vogliono vedere nel calcio la uscita della povertà. Noi possiamo vedere nella nostra squadra brasiliana quanti vengono di un ceppo, diciamo, medio-alto. Quasi tutti vengono della povertà. Perciò c'è questa voglia di uscire attraverso del pallone, essere qualcuno attraverso anche il pallone. E questo non è solo del Brasile, è tutta l'America Latina. E questa voglia di vincere nella vita attraverso il talento del calcio si può vedere attraverso Ronaldinho, Ronaldo, proprio Dida, diciamo, fuori cacca già viene di un certo medio alto, no? Però c'è sempre il talento. Parliamo dell'Argentina, parliamo dell'Ecuador. L'Ecuador sta facendo un campionato veramente strepitoso, una forma fisica strepitosa, meno Costa Rica, però si vede che c'è una crescita, perché io credo che in questo momento, oltre il desiderio di uscire dalla povertà, c'è un attaccamento anche al senso della radice del paese. Essere, rappresentare il paese fuori, in una dimensione internazionale, oggi pesa molto. Vedo Argentina, come cantano l'inno nazionale argentino, come i brasiliani cantano questa volta. Cioè, l'attaccamento alla maglia va oltre, credo, in questo mondiale, semplicemente al senso dei soldi economico.
In America Centrale, in America Latina, in Brasile, il tifo per la propria nazionale accomuna la società alta e la società bassa. Io, per esempio, penso ai bambini di strada, penso alle favelas. C'è questo trasporto collettivo per quanto riguarda la propria nazionale o no?
Carnavali e calcio sono le due cose che uniscono il Brasile. Non c'è differenza di società. Il carnavale, il ricco si veste da povero, il povero si veste da ricco, l'uomo da donna, donna da uomo. Cioè, non c'è la differenza. E quando c'è il calcio, cosa succede? C'è soltanto una cosa. Brasile, la bandiera, il pallone che rola, il sogno del gol. Il momento del gol è il momento sublime, no? E quando si fa, diciamo, quando il gol è fatto da un beniamino, allora diventa una festa generale.
La Chiesa brasiliana come vede i campionati del mondo e anche il Brasile in Germania?
Io parto dell'interno. La Chiesa ha sempre appoggiato lo sport. Lo sport è essenza, perché nelle nostre parrocchie si fa calcio, si fa non solo calcio ma sport in generale. E vede esattamente un modo anche di togliere dalla strada tanti bambini che stanno in mezzo alla strada, per dare la possibilità anche di fare qualcosa di crescita. E il calcio è società, cioè il momento di socializzarsi. È la costruzione, è un'utopia che il bambino da piccolo deve vivere insieme e ripartire. Diciamo, dare la palla all'altro vuol dire dare qualche cosa e ricevere dopo. Perciò questo gioco anche nel calcio è un gioco che si può trasportare anche alla vita e possiamo dire anche l'amadamento, guardare gli altri.
Germania 2006.
E a proposito di calcio, fattore sociale, noi torniamo a parlare di calcio africano. Lo facciamo grazie al collega Giancarlo Lavella, che ha intervistato Monsignor Giorgio Biguzzi, vescovo di Makeni, in Sierra Leone, per capire come e quanto sia importante il calcio, soprattutto nei paesi africani più poveri. Ascoltiamo Monsignor Biguzzi al microfono di Giancarlo Lavella.
Germania 2006.
È una società composita, ma una società molto giovane. Potete immaginare che c'è molto interesse per il calcio. Anche a Makeni ci sono moltissimi club che hanno il video, perché non abbiamo la televisione noi, ma sono privati che hanno avuto attraverso satellitare, e ci sono masse di giovani che affollano questi piccoli club per seguire il calcio. I giovani, purtroppo tanti sono disoccupati, in questo momento rivolgono le energie a questo evento, per fortuna è un evento di pace, non di guerra.
Nei limiti del possibile, il calcio è uno sport soltanto guardato oppure anche praticato in Africa?
In Africa credo che il calcio sia ancora quello che era originalmente, cioè lo sport in fondo dei poveri. Qualsiasi villaggio tagliano un po' l'erba, spianano un po' qualche campo, poi mettono su magari quattro bastoni per fare le porte, magari anche scalzi, se hanno un pallone giocano. E si è cominciato così un po' anche nelle missioni, radunare i giovani, farli stare insieme, oltre che l'istruzione per la catechesi, anche per stare insieme, quindi anche per lo sport. Quindi è praticato ormai in tutte le nostre scuole, in tutti i nostri centri, quindi quando arriva anche ai livelli nazionali e poi mondiali è qualcosa che tocca direttamente le nostre giovani generazioni. Sono qui da 31 anni e mi ricordo già dall'inizio sport era parte integrante del sistema educativo, ma anche al di fuori di chi non può andare a scuola, purtroppo qui l'analfabetismo ancora al 70%, ripeto, nei villaggi anche, dove ci sono dei giovani, spianano un po' di terreno e lì con un pallone a volte di fortuna giocano.
Perché il calcio, quando viene praticato in Africa a livello agonistico, però rimane ancora uno strumento di emancipazione? Cioè l'obiettivo dei calciatori è quello di andare a giocare forse in Occidente per desiderio, ecco, di guadagnare cifre importanti?
Eh beh, questo è l'obiettivo non solo dei calciatori, è un po' di tutti, perché vivendo qui in situazioni di economie depresse, chi ha raggiunto un certo livello desidera ovviamente spostarsi dove ci sono salari alti e una tecnologia adeguata, così purtroppo anche per lo sport. Però abbiamo anche i casi di quelli che, avendo guadagnato molto all'Occidente, poi fanno degli investimenti a casa loro. Qui per esempio in Sierra Leone il grosso nome nostro era Mohamed Kalon, che sta costruendo un grosso albergo, cioè sta investendo i suoi capitali qui. Poi ovviamente avete saputo del caso di George Weah per la Liberia, che voleva addirittura diventare presidente. Ecco, quindi l'Occidente è la tentazione un po' di tutti, anche perché le attrezzature sportive qui sono ancora elementari.
Tra 4 anni il mondiale di calcio approderà in Africa, sia pure in un paese Sudafrica, forse il più occidentale dei paesi africani. Sarà quello il momento in cui una squadra africana riuscirà a entrare nel gota del calcio mondiale?
Qui tutti ci sperano, anch'io ci spero, per sentirsi a un livello di uguaglianza con il resto del mondo, per dire che tutti seguono sperando che qualche squadra africana, anch'io ci spero, ci prego.
Voi lì in Sierra Leone per quale delle 5 squadre africane fate il tifo in questo mondiale?
Naturalmente noi dell'Africa occidentale ci seguono queste qui vicino a noi, c'è il Ghana, la Costa d'Avorio, ma qualsiasi squadra africana che fa abbastanza fortuna è quella per cui tutti tifano.
E noi siamo in conclusione, ancora grazie a Giancarlo Lavella per l'intervista a Monsignor Biguzzi sul calcio africano. Antonio Menenti, collega della Radio Vaticana, una pillola finale.
E ci ricolleghiamo al Sud America, alla Chiesa, con il calcio, con gli argentini che sono andati a messa prima della partita con l'Olanda, mentre tutto lo staff iraniano, altra particolarità, ha fatto i segni nelle stanze per pregare verso la Mecca.
Io saluto i colleghi, grazie a Menenti, a Birgit Potler, saluti da Luca Collodi. Una sorpresa finale da Silvonei José Proz, perché il Brasile è ricordato anche per il modo con cui si seguono le partite di calcio alla radio. Silvonei, grazie a tutti, appuntamento a giovedì alle 15:05.
Bem, amigos, em todo o Brasil, Ronaldo que ataca, passa por um, passa por dois, no meio, Adriano, toca no meio das pernas e é gol, torcida brasileira!
Germania 2006, i campionati mondiali di calcio.